al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
E dallo studio 9 di 105 Live, Emanuela Campanile, buongiorno a tutti. Il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha annullato il provvedimento con cui la Regione Lombardia non consentiva alle strutture sanitarie di sospendere l'alimentazione e l'idratazione di Luana Englaro, la donna, ricordiamo, in coma da 17 anni. Una decisione fortemente contestata dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che noi abbiamo al telefono. Buongiorno!
Buongiorno a lei, buongiorno.
Una decisione, quella dei giudici del TAR, che sembra una contraddizione in termini. A lei la parola.
Sì, mi sembra del tutto infondata questa decisione, perché non è certamente una questione amministrativa decidere della vita o della morte di una persona. E quindi ricordiamo che il diritto alla vita è uno dei diritti fondamentali, inalienabili, che la Costituzione italiana definisce come non disponibili, quindi deve essere trattata a ben altro livello la cosa. Poi la sentenza ancora non l'abbiamo ricevuta, non ci è stata consegnata, quindi ragioniamo soltanto su anticipazioni di stampa. Mi sembra che la sentenza contenga anche altre contraddizioni, tende a far passare la sospensione dell'alimentazione e idratazione come la sospensione di una prestazione sanitaria. In realtà la precedente sentenza della Corte aveva stabilito che si dovesse procedere ad altre prestazioni sanitarie, per esempio la sedazione nei confronti di Luana. Insomma, ci sono una serie di contraddizioni tecniche, e poi ricordiamo che tutto ciò contraddice con il fatto che le regioni hanno il compito, attraverso il servizio sanitario, di provvedere all'assistenza, alla cura delle persone per guarirle. Questa è la finalità che le leggi nazionali attribuiscono al servizio sanitario. Non sta scritto da nessuna parte, in nessuna legge, che si debba anche mandare a morte i pazienti. Ecco perché noi comunque non eseguiremo la sentenza, e in attesa di vedere quale sarà il testo preciso che ci verrà consegnato, ci riserviamo anche un appello al Consiglio di Stato.
Lei ha dichiarato in un'intervista che il ricorso al Consiglio di Stato, diciamo, è l'evento più probabile, però che non è neanche l'unica strada che può essere percorsa. Che cosa intendeva?
Intendo dire che, appunto, non possiamo accettare che in assenza di una legge sia la magistratura a sostituirsi al Parlamento nel fare le leggi, perché il compito della magistratura non è quello di fare le leggi, ma di farle applicare. Se una legge non c'è, una magistratura, nessuna magistratura, tantomeno un tribunale amministrativo, può sostituirsi al Parlamento. Attenzione, il Parlamento è, ai sensi della Costituzione, l'organo che fa le leggi in nome e su delega del popolo. Il Parlamento può decidere di fare le leggi, di farle come ritiene più opportuno, può decidere anche di non fare le leggi, nel senso che ritiene che alcuni argomenti non debbano essere sottoposti a una norma legislativa. Non è quindi che si possa parlare per forza di cose di vuoto legislativo da riempire. Se ci fosse un vuoto, il riempirlo spetterebbe comunque al Parlamento e non alla magistratura.
Quindi questo è da sottolineare e rendere ben chiaro anche ai nostri ascoltatori: la magistratura non ha potere legislativo, invece con la decisione del TAR pare di sì.
Sì, infatti sono le magistrature varie, anche la Cassazione purtroppo ha commesso lo stesso errore muovendosi in questa direzione, ma non è violando il campo che gli è assegnato dalla Costituzione.
Ma allora che decisione, lei dice, cioè abbiamo a che fare con dei magistrati che comunque sanno il fatto loro, che tipo di scelta può essere quella, per esempio, del TAR?
Sapere il fatto loro bisogna anche dimostrarlo rispettando il compito che è stato demandato. Voglio dire, adesso la questione è molto complessa,
certo.
Articolata, delicata, la stiamo semplificando per farci capire,
certo.
Però le cose stanno esattamente così, cioè che il compito di fare leggi spetta al Parlamento e non spetta a nessuna magistratura. Ecco perché noi comunque non eseguiremo questo strano, aberrante ordine che il Tribunale Amministrativo ci ha rivolto, perché sembra che ci abbia ordinato di individuare Iket Nunc una struttura nella quale Luana sia mandata a morte, sulla base di quali protocolli poi, perché vede, ogni prestazione sanitaria che viene effettuata sulla base di protocolli. Questo mandare a morte non ha nessun protocollo, quindi anche un medico che paradossalmente eseguisse la sentenza potrebbe essere chiamato a rispondere del modo e del perché ha eseguito quella sentenza, innovando completamente anche lui dal punto di vista della prassi, quindi certamente anche dal punto di vista del diritto e dei diritti dei medici e della persona, la regione non potrà certamente ordinare a nessun medico, a nessuna struttura di compiere un atto che, oltre a mandare a morte una persona, può essere domani passibile di un provvedimento disciplinario o di un provvedimento della magistratura.
Anche perché
stessa.
Si può fare obiezione di coscienza, penso che anche la regione possa farlo.
La regione può fare obiezione di coscienza, ma il TAR avrebbe stabilito che invece nessuno può fare obiezione di coscienza. Un passaggio della sentenza sarebbe dedicato proprio a questo fatto, che cioè in questo caso non ci dovrebbe essere obiezione di coscienza. Sulla base di che cosa il TAR dica questo è francamente incomprensibile e infondato. Ecco perché, ripeto, mi sembra una sentenza criticabile, criticabilissima da molti punti di vista. Attendiamo che ci sia consegnata, ma nel frattempo diciamo che non la condividiamo. Dire che non si condivide una sentenza e motivarlo come stiamo facendo è un diritto pienamente riconosciuto.
Io ringrazio allora il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a lei di nuovo, arrivederci.
Allora, stiamo parlando della decisione del TAR della Lombardia di permettere dunque che Eluana possa morire. Il Tribunale amministrativo allora conferma la decisione della Corte d'Appello di Milano. L'obiezione di coscienza, dice, lo abbiamo sentito anche dalle parole del Presidente della Lombardia, non esiste, e il diritto di rifiutare le cure, questo è il messaggio che passa, è un diritto costituzionale. Ovviamente la stampa di questi giorni propone una serie di analisi e di approfondimenti sulla storia di questa donna che da 17 anni versa in stato vegetativo, e fra qualche istante affronteremo il tema dal punto di vista mediatico con Domenico Delle Foglie, il portavoce di Scienza e Vita, perché la stampa, mi interrompo perché mi dicono dalla regia che abbiamo Domenico Delle Foglie in onda. Pronto?
Sì,
buongiorno.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Allora, volevamo, appunto, avevo fatto una piccola premessa, analizzare la storia di Eluana dal punto di vista mediatico. Un commento così a freddo, poi entreremo anche nei particolari.
Beh, diciamo che è stata ed è una battaglia terribile, nel senso che c'è una supina accettazione delle motivazioni dei magistrati, e in questo diciamo che a seminare dubbi sono rimasti in pochi davvero nel panorama italiano, quindi da una parte alcuni organi importantissimi, dall'Osservatore ad Avvenire ovviamente, cattolici, e qualche giornale che finalmente sta dando voce anche alle perplessità, però c'è, come dire, fra virgolette, una sorta di pensiero unico che porta in direzione dello stop all'idratazione e all'alimentazione per Eluana, non tenendo conto di tutte le voci, che sono tante, tantissime, io direi maggioritarie nel paese, che avvertono, come dire, che questa è davvero una forma di eutanasia passiva.
Delle Foglie, non trova che la stampa si sia più concentrata sullo scontro credenti, cattolici e laici?
Ah, ma sì, certamente, ma in questo, come dire, c'è un pregiudizio che nasce dal fatto che sostanzialmente sarebbero, e questo è davvero un pregiudizio laicista, solo i cattolici a difendere la vita. Io ribalto davvero il ragionamento, io credo che siano tantissimi i laici che hanno a cuore la vita come noi. È già capitato in passato in due grandi occasioni, io le voglio ricordare, sia in occasione della legge 40, cioè il referendum che è andato deserto, è chiaro che un fronte di non credenti e di laici ha consentito che la legge 40 non venisse abrogata. E poi ancora, se volete, è capitato anche in occasione del Family Day, cioè anche allora tanti laici e non credenti hanno affermato il valore della vita che passa attraverso la famiglia. Questo cosa vuol dire? Che c'è una sconnessione fra quella che è, come dire, l'immagine che l'intelligenza italiana dà e quello che è il sentire profondo del popolo. È un grande problema. che si rispecchia anche nella stampa italiana. Io inviterei i miei colleghi, amici, giornalisti, tanti, che si chiedono le ragioni effettive per le quali c'è un crollo delle vendite, per esempio dei quotidiani, di chiedersi se davvero loro si sentono in connessione con il paese reale e se appunto danno conto di quello che il paese sente. E l'amore per la vita è ai primi posti, come quello per la famiglia, nel sentire degli italiani.
In un certo senso ci sta anche dicendo che la stessa Costituzione italiana viene svalutata.
Ah, ma certamente, perché la Costituzione italiana, se una cosa si può affermare, è che è una Costituzione assolutamente pro vita, che tutela e salvaguarda la vita, tant'è vero che se oggi c'è, noi assistiamo a una stranissima contraddizione. Noi stiamo parlando della situazione di Eluana e oggi viene depositata una legge, viene depositata un progetto che sostanzialmente al primo punto afferma l'assoluta inviolabilità a norma della Costituzione della vita e che dice che verrà esclusa l'idratazione e l'alimentazione. Quindi noi assistiamo ad un accanimento giudiziario che è terribile, che punta ad un solo obiettivo, quello di piantare una bandiera che è quella del diritto di morire, che nessun italiano credo possa condividere e condivida.
Certo, io a questo punto non posso non citare le parole del Cardinale Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, parole che prendo dalla prolusione di apertura del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, tra l'altro parole riportate in vari quotidiani: togliere l'alimentazione e l'idratazione ad una persona malata è un inaccettabile atto eutanasico. E tra l'altro prosegue ribadendo che il vero diritto di ogni persona umana è vivere e non morire. Ovviamente ha espresso il Cardinale anche piena solidarietà al Cardinale Severino Poletto, no?
Certo,
lui,
certo.
Ricordiamo che è stato attaccato più volte e cito anche qui le parole di Bagnasco: sconsideratamente attaccato nei giorni scorsi per aver criticato appunto la disponibilità della regione Piemonte a ospitare Eluana Englaro in una clinica per rendere operativa, insomma, la sentenza di interruzione dell'alimentazione forzata della ragazza. Tra l'altro, alimentazione forzata è una contraddizione in termini, visto anche quello che sta succedendo. Nutrizione e idratazione, dice appunto.
Anche qui c'è uno slittamento di senso. Ecco, cos'è alimentazione forzata? È quella del biberon che noi assolutamente diamo ai nostri bambini? Lo chiedo, è la stessa identica cosa, oppure alimentazione forzata è quando noi abbiamo i nostri vecchi che non ce la fanno più a mangiare e li aiutiamo? Ma io mi chiedo davvero dove siamo arrivati, tant'è vero che anche il nuovo progetto di legge dice qualunque strumento sia poi necessario per garantirla. Perché? Perché l'acqua, il pane, il cibo, la nutrizione sono l'essenza, per il sostegno vitale, l'essenza per vivere. E mi piace questa insistenza, anche nella legge, ci tengo a sottolineare, alla distinzione fra eutanasia attiva e passiva, la cui differenza si è persa, tanto che si vuole addirittura fare, fra virgolette, nella cultura italiana, sospendere il dibattito sull'eutanasia passiva, che è esattamente quello a cui noi assistiamo nel caso di Eluana, che è richiamato da Bagnasco, da Caffarra, da Poletto, da Scola, da tantissimi altri. Cioè, il vero problema è che si può ammazzare qualcuno non solo contribuendo alla sua morte con un gesto particolare, ma si può contribuire alla morte di un altro essere umano non facendo qualcosa, quel piccolo qualcosa che può essere il dare l'acqua e il cibo, oppure anche sottrarre una medicina. Attenzione, perché
peccato
purtroppo
di parola, opera e omissione, non a caso.
Brava, esattamente, scusi.
No, vabbè, però le cose bisogna anche dirle.
Dille col proprio nome.
Chiamiamole col loro nome. Io ringrazio davvero Domenico Delle Foglie, portavoce Scienza e Vita. Grazie per essere stato con noi, per aver anche descritto.
Grazie sempre a voi.
Grazie all'impegno anche di Scienza e Vita. Appunto, Domenico Delle Foglie ha analizzato la storia, la vicenda Eluana Englaro dall'aspetto mediatico. Sono le 13:25. Adesso apriamo la porta al nostro terzo invitato. È il professor Alberto Gambino, ordinario di diritto privato all'Università Europea di Roma. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, a questo punto non so da che parte iniziare, perché gli spunti sono tantissimi, però allora iniziamo da diciamo quello che ci ha proposto nella sua analisi Domenico Delle Foglie. Una decisione, quella del TAR, che introduce una deriva eutanasica.
E senz'altro è questa la conseguenza della decisione. Io ho visto davvero un errore giuridico di fondo. Si obbliga la struttura sanitaria al ricovero di un paziente, anche se questo paziente dovesse rifiutare un trattamento terapeutico. Dunque, questo in linea generale è ovviamente corretto, che se c'è la necessità di un ricovero, il paziente va comunque ricoverato, dopodiché sarà lui che potrà decidere su quali trattamenti o meno vengano su di lui posti in essere. Ma il problema di fondo è che qui non si tratta di ricoverare, perché non dobbiamo curare una patologia. In realtà qui l'unico obiettivo di questo presunto ricovero, che tecnicamente, ripeto, non è un ricovero, è quello invece di troncare l'esistenza di una persona. E guardate che se si va a leggere la decisione del TAR, ci sono le quattro righe che sono proprio il punto cruciale, dove si obbliga la regione, comunque le strutture sanitarie, al ricovero. E poi si dice, certo, c'è il diritto costituzionale alla libertà, al rifiuto delle cure, ma questo è successivo. E no, qui è esattamente il motivo di questo ricovero. L'unico motivo è quello di troncare l'esistenza. Allora attenzione, ci sono, ritengo, anche proprio gli estremi per impugnare giuridicamente una decisione che finisce per essere, per un certo verso, ipocrita, e mi assumo ovviamente la responsabilità di questa parola forte, per altri versi anche direi frutto di un sofisma, che il trattamento terapeutico sia quello di eliminare sostanzialmente il sostentamento a una persona.
Quindi come cura ti faccio morire.
Esatto, come cura e io ti faccio lì. Non potevano fare diversamente, perché non potevano arrivare a dire che invece le strutture devono ricoverare espressamente per far morire, per cui l'hanno dovuto prima ancorare a questo diritto alla cura, ovviamente tutto teorico ad astratto, perché ripeto, in questo caso specifico questa donna non ha bisogno di cure, perché la patologia è una patologia, potremmo dire, cronica, che quindi non è tra quelle che sono, come ricordava anche il Presidente della Regione, tra le prestazioni che richiedono un ricovero né d'urgenza né tantomeno un ricovero programmato, perché non c'è nessuna patologia da curare.
Mi scusi, lei ha usato il termine obbliga, cioè, se non sbaglio, dunque questa decisione del TAR obbligherebbe la struttura sanitaria, sì, sia pubblica che privata, ad accogliere Eluana e a staccare la spina, questo è,
certo,
il discorso. Ma questa è una decisione presa dalla magistratura o anche nella Costituzione c'è una legge, un articolo che fa riferimento a questo? Perché da quanto ho capito le sentenze sono legge, però questa sentenza, a sentire anche Formigoni, Delle Foglie, non sembra rispecchiare la legge, ma
sì,
introdurre dei nuovi elementi.
Guardi, qui usa un'espressione davvero molto particolare la decisione, la sentenza. Dice: il nostro ordinamento è composto non solo dalle leggi ma anche dai principi della giurisprudenza. Anzi, questi principi della giurisprudenza hanno un carattere sostantivo, usato tra virgolette. Ora, che cosa significa carattere sostantivo all'interno dell'ordinamento? Lo chiedo in realtà a voi che siete esperti di comunicazione, perché in termini giuridici non significa nulla. Evidentemente si vuole dire che nel nostro ordinamento non ci sono solo le leggi, ma ci sono anche i principi dei giudici, quando è noto che i giudici stabiliscono e decidono soltanto per il caso singolo. Questo è noto in tutte le ripartizioni di poteri da Montesquieu ai giorni nostri. Allora questo davvero ritengo che sia un'altra deformazione di questa decisione. È chiaro che nel momento in cui questi principi giurisprudenziali hanno sostanzialmente forza di legge, diventano allora obbligatori e impongono di essere osservati anche in capo alle strutture che, nel caso specifico come le strutture sanitarie, rientrano nel diritto amministrativo, e dunque il TAR, il Tribunale Amministrativo, che stabilisce quelle che dovrebbero essere sentenze di caso singolo, ma che invece diventano principi di carattere, ripeto, sostantivo.
Professor Gambino,
invito anche a voi a leggere queste parole dentro la sentenza, perché davvero lasciano molte perplessità.
Stiamo parlando della decisione sul caso Englaro del Tribunale Amministrativo, che ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano. Dicono che l'obiezione di coscienza non esiste e che in questo caso il diritto di rifiutare le cure è un diritto costituzionale. Professore, è vero?
L'obiezione di coscienza secondo il TAR non esiste, perché ci vorrebbe una legge specifica per regolamentarla, e dunque in questo caso, non essendoci una legge specifica, non esisterebbe. Per carità, questa è una tesi, ma ritengo che essendo un diritto costituzionalmente garantito quella l'obiezione, anche in assenza di una legge, questo è entrato a far pieno titolo, questo sì, in forza della suprema carta legislativa del nostro Stato, che è la carta costituzionale, e non in forza di un principio prodotto dalla creatività dei magistrati.
Allora, un'ultima domanda, abbiamo sentito dalle parole anche di Domenico Delle Foglie che c'è questo nuovo progetto di legge: nutrizione e idratazione sono forme di sostegno vitale e dunque non possono essere oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento DAT o testamento biologico. Questo è uno dei principi cardine del disegno di legge in materia, proprio elaborato dalla maggioranza e su quale inizia proprio oggi la discussione in Commissione Sanità al Senato. Questo nuovo progetto di legge, se accettato, può inserirsi all'interno della vicenda di Eluana?
Senz'altro sì, perché qualifica normativamente che cos'è giuridicamente alimentazione e idratazione, e quindi in questo caso smentisce la prospettiva che siano trattamenti sanitari. E attenzione, la legge, nel momento in cui qualifica inequivocabilmente una situazione, questa situazione a questo punto vale per lo Stato italiano e per tutti i suoi cittadini, e quindi non ci potrebbe essere nessun tipo di provvedimento, né amministrativo né delle strutture sanitarie, che vadano in contrasto con la legge dello Stato. Questa sì, davvero legge dello Stato, che rappresenterebbe a questo punto l'interpretazione legislativa di che cos'è giuridicamente alimentazione e idratazione.
Grazie al professor Gambino, ordinario di diritto privato all'Università Europea di Roma. E allora termina qui Al di là della notizia, grazie per averci seguito. Da Emanuela Campanile è tutto, a risentirci.